Bene, buon lavoro a tutti allora.
Allora, benvenuti, buon seminario. Politiche del sapere, questo è il titolo generale che già abbiamo detto quando abbiamo presentato i lavori al Paolo Pini. Sembra caduto in un momento particolare, sembra che l'abbiamo inventato adesso perché c'è stato il Covid, il fare lezione da remoto. In realtà no, in realtà questo era un tema già in cammino, io direi sin dal primo seminario di 7 anni fa era già questo il problema. Che cosa vuol dire sapere e in che senso il sapere ha una dimensione politica, diciamo così, poi bisogna naturalmente ragionare su che cosa intendiamo per politica. Il titolo preciso di questo seminario, che è molto ambiguo come sicuramente vi siete resi conto, è il corpo insegnante, il corpo insegnante. E ora svolgo alcune considerazioni come premessa e poi passiamo ad una prima figura di questo seminario. Alcune considerazioni che muovono dalla necessità, lo ripetiamo spesso, ma questa volta forse è ancora più vero di quanto non sia stato in altre occasioni, la necessità, dicevo, di fare attenzione a ciò che è ovvio, di guardare attentamente quello che per noi è assolutamente scontato, che non ci sarebbe neanche bisogno di, come dire, fermarsi a ragionarci sopra, invece è proprio lì che si annidano tutti i problemi, tutti i paradossi, tutte le domande. E comincio proprio dalla questione del sapere, ovviamente comincio e la lascio per un cammino che verrà, ma dicendo subito una cosa sulla quale la riflessione è importante. Che cosa vuol dire sapere? Che cosa implica la dimensione del sapere? Che cosa mettiamo in gioco quando parliamo di sapere? E qui tra le tantissime cose che ovviamente si sono dette e si potrebbero dire, io ne scelgo due. Due che sono appunto ovvie, fin troppo ovvie e fin troppo problematiche. E cioè, il sapere, la questione del sapere mette in gioco contemporaneamente due alternative. Prima, la presunzione di sapere. La questione del sapere si incarna anzitutto nel sapere presuntuoso. Io sono il presuntuoso del sapere qui, no? In quanto parlo presumendo di avere qualcosa da dire circa il sapere, per esempio, no? Quindi sono presuntuoso del sapere perché trasmetto o ritengo di trasmettere un sapere. Nello stesso tempo, seconda alternativa, si tratta non del presuntuoso del sapere, ma del sapere presunto. E questo riguarda tutti voi, che in qualche modo presumete che io abbia un sapere, se no non sareste qui evidentemente, no? A perdere tempo. Ecco, attenzione, perché questo gioco ambiguo, presupposto, tacito, non se ne parla mai, ma è evidente che sia così, che uno parla perché presumi di sapere e avere qualcosa di interessante da dire, di importante da dire, gli altri lo ascoltano perché presumono che lui sappia qualcosa, che si ha interesse ad ascoltare. Bene, tutto questo però, attenzione, è qui il punto, è completamente, totalmente reciproco. Cioè si tratta di una, come dire, transizione, si tratta, diciamo così, di qualche cosa che implica il reciproco nell'altro. Cioè tutti voi siete presuntuosi del sapere, se no non sareste esseri umani, eh? Non è che intendo riproverarvi. Ma certamente avete la presunzione di sapere delle cose e di poterle anche dire, comunicare, insegnare forse anche, no? Perché molte cose noi sappiamo. Se non sapessimo molte cose saremmo perduti o saremmo dei piccoli bambini infanti che già qualche cosa sanno, no? Già magari non lo sanno comunicare, ma qualche cosa evidentemente sanno, se no morirebbero. Quindi presuntuosi del sapere è un ruolo che ci scambiamo. Qui io faccio il ruolo del presuntuoso, ma parlo a presuntuosi, sicuramente. E nello stesso tempo tutti, come dire, presumiamo del sapere dell'altro, che l'altro qualcosa sa, evidentemente, no? E quindi c'è un presunto sapere. Vi ricordo che questo gioco è particolarmente in prima linea, o direi molto studiato, nella situazione di quella scienza che si suole chiamare psicanalisi, psicologia del profondo, no? Mi ricordo un seminario di Fundienzo Funari che diceva, noi aveva fatto tutta una serie di tesi anche su questo argomento e ne parlavamo appunto in una occasione di tesi di laurea e la dimostrazione attraverso questa, era una serie di tesi di laurea, la dimostrazione che nasceva da questo lavoro era che la presunzione del sapere dell'analista cominciava nel momento stesso in cui il paziente per la prima volta entrava nel suo studio. Come entrava nel suo studio aveva l'immagine del presunto sapere e si affidava a quel sapere, se no non sarebbe andato lì, se no ci sarebbe sentito perduto. E naturalmente la prima cosa che lo psicanalista deve dire a se stesso è che non ha nessun sapere, ovviamente, no? Di quello che presume colui che è andato a farsi aiutare, eccetera, eccetera. Quindi vi è una transizione, il sapere circola, ecco, diceva Foucault, il potere circola, no? Famosa frase con esempi molto interessanti. E io, come dire, lo imiterei dicendo il sapere circola. Non solo il sapere circola, ma aggiungerei una considerazione che è di Charles Sanders Peirce, molto interessante per come poi lui la sviluppa, qui mi limito a ricordarla. Lui diceva, gli esseri umani, tutti noi, non possiamo fare a meno di essere influenzati dagli altri. Non c'è niente da fare. Anche il più tenace, lui faceva quella distinzione tra la volontà tenace di colui che è ostinato, che non vuole rinunciare ai suoi saperi, che contro tutto il mondo, non ce la fa. Prima o poi gli altri lo trascinano in una necessaria trasformazione dei suoi saperi, in una necessaria concessione al sapere dell'altro, perché il sapere appunto circola, perché il sapere è in cammino e certamente io non ho più il sapere di quelli che facevano le crociate e quelli che facevano le crociate nel Medioevo non avevano più il sapere di Omero o cose di questo genere, perché appunto ci influenziamo e questo gioco del sapere è estremamente, come dire, paradossale. E questa è la prima cosa, ecco, per questo mi fermo e insisto, è la prima cosa che deve essere sempre presente qui, capite? Vedremo poi perché io insisto così, perché, come dire, sottolineo, non importa quello che sto dicendo, capite? Ma la postura che quello che sto dicendo comporta per ognuno. E questa postura è l'interessante di questo seminario, e questo è il corpo insegnante, in tutti i vari sensi nelle varie accezioni. Quindi dobbiamo esaminare questa doppia implicazione inscindibile perché dove c'è l'una c'è l'altra. Ma attenzione, la dobbiamo esaminare non nella illusione di farla scomparire. Non può scomparire. È costitutiva, è strutturale, è ciò che caratterizza l'essere umano in quanto sapiente e in quanto ignorante. Le due cose vanno ovviamente insieme. Non nella illusione di farla, come dire, di neutralizzarla, ma di farla almeno, non utopia, ma di farla agire non nascostamente, di vederla all'opera. Questo è molto interessante. Non faremo forse altro in questo seminario che scoprire, mettere davanti, mettere sul tavolo, mostrare a noi stessi quello che agisce dietro le spalle della coscienza, diceva Hegel, no? Cioè rendercelo consapevole senza l'illusione di poterlo modificare, far sì che non agisca di nascosto, renderlo palese attraverso un'attenzione insistita, attraverso una continua retroflessione, un continuo autoesame, che provvisoriamente, ecco questo è importante, provvisoriamente mette in epoché, come diceva Husserl, mette tra parentesi, insomma, sospenda i ruoli. Sospenderli non vuol dire annullarli. Io qui devo recitare il mio ruolo, sono bravo se lo recito assumendomene tutta la responsabilità. Voi lì lo stesso dovete assumervi il vostro ruolo, dovete presumere che io sappia qualche cosa per rendere, come dire, valido il fatto che siete qui, sensato il fatto che siete qui. La sospensione non riguarda il non metterli in azione, ma riguarda il non prenderli per veri. Il non prenderli per assoluti, il guardarli nel loro meccanismo inevitabile e, come dire, anche accidentale, perché come dicevo prima, ognuno di voi è qui, potenzialmente, ma quando io vi darò la parola, e quest'anno essendo pochi, alla fine se c'è un po' di tempo volentieri vi darò la parola, ma sempre voi avete la parola come soci, no? Perché vi mandate i materiali che noi facciamo circolare per tutti. Voi siete tutti qui e io sono lì. E poi non è vero, cioè perché io devo fare questo mestiere, no? Se no non ha senso il seminario. Ma il seminario è un seminario di filosofia e non un'altra cosa. E su questo io sono abbastanza fermo. È un seminario di filosofia solo a questa condizione. Per cui un professore che fa un seminario su Platone non è detto che faccia filosofia. Per il fatto che parla di Platone. Bisogna vedere se è entrato nel gioco che lo stesso Platone dovrebbe insegnargli, e oggi lo vedremo, oggi ce ne faremo conto. Allora, propongo questo esercizio a tutti i presenti, propongo questo esercizio a tutti coloro che ci seguono da remoto, che a loro volta avranno occasione di intervenire, ma questa volta, in questo seminario, per la prima volta, io mi sono dato con... ringraziandoli moltissimo per aver accettato, due compagni di cammino, due testimoni, due, come dire, interlocutori, che sono Andrea e Florinda Cambria. Andrea Paravicini e Florinda Cambria. Che cosa fanno? Adesso non fanno niente, ascoltano presumendo che io sappia, ma avendo i loro saperi belli nascosti. Dalla prossima volta, adesso ascoltano, dalla prossima volta ci faranno sentire le loro osservazioni, le loro obiezioni, in qualche modo avviando idealmente un laboratorio, perché rappresentano tutti voi, ma voi avrete anche a vostra volta le occasioni per farvi sentire. E, come dire, questo comporta una differenza profonda, almeno per me, ma credo anche per voi alla fine. Che usando questi fogli bianchi che sono più facili da leggere, tutto qui, anche se mi piacevano di più quegli altri. Ecco, io non posso fare, io prima ero sempre in anticipo, no? Cominciavamo il seminario in ottobre, io avevo già tutto pronto sino a dicembre, facendo arrabbiare molto Florinda.
Sì, perché l'aveva pronto da luglio.
No, stavolta non va così, no, non può andare così, perché io dovrò tenere conto delle cose che loro diranno. E allora loro faranno il piacere di comunicarmi in linea generale le loro osservazioni e io su questa base orienterò il cammino di volta in volta. Certo, io so già che alcune cose sono per me irrinunciabili. Faccio solo due nomi, Dewey e Gramsci. Con questi due noi dovremo... Però il resto, insomma, è tutto sub iudice, diciamo. Vedremo come va. E questo vuol dire anche per me abbandonare l'abito della semplice esposizione e invece cercare di capire insieme, perché lo possiamo fare solo insieme, perché non l'abbiamo fatto mai insieme, non siamo mai riusciti a farlo insieme. Ed è difficile farlo insieme, anzitutto perché siamo 100 e più soci, insomma, no? Cioè di trasformare in realtà, o quantomeno in una ideale premonizione di realtà, quello che dice la nostra ragione sociale. Noi ci autonominiamo laboratorio di filosofia e cultura, ma i laboratori li abbiamo fatti solo eccezionalmente in momenti estrinseci fuori, quando siamo andati ad Albino, eccetera, eccetera, no? O in altre rare occasioni. Ecco, sono io che imparo a lavorare con gli altri, ecco, essendo molto carente io in questa cosa, devo dire, lo confesso, lavoro con fatica con gli altri, sono un prepotente. E invece è bene imparare ed è bene anche, appunto, manovrare il cammino tenendo conto degli incidenti di percorso, se si può dire così. Quindi dalla prossima volta la parola sarà anzitutto a loro, sarà un breve intervento che sintetizza ciò che hanno desiderato nel frattempo di osservare, dire, criticare, proporre, eccetera. E io su quella base, avendo già avuto da loro notizia ovviamente, perché non è che qui non si improvvisa nulla, ricordo un episodio molto bello di George Herbert Mead, questo grande filosofo e sociologo, amico e collaboratore di Dewey, che teneva due corsi a Chicago. Uno era quello suo di, appunto, psicologia sociale, e l'altro era di storia della filosofia o cose di questo genere. Un giorno fece confusione, si sedette sulla cattedra e cominciò a parlare, e gli studenti dicono: no, no, professore, adesso non c'è la filosofia, adesso c'è la filosofia. Ah, allora non ho niente da dirvi. Si alzò e se ne andò. Cioè non si improvvisa, insomma. Benissimo. Adesso siete un po' organizzati su come noi lavoreremo. I luoghi paradigmatici che emergeremo sono proposti a tutti e, diciamo così, pur restando fedele alla mia ispirazione tematica, non mancherò di tenere conto, come ovvio, come tutti noi, di quello che succede, insomma, no? Che è un modo più forse autentico di lavorare, un modo più meno, diciamo, da corpo insegnante, ma da corpo di coloro che imparano insegnando. L'ultima cosa che volevo dire in questa premessa è l'attenzione, l'epochè in quanto attenzione all'esercizio che si fa, che non è una rinuncia all'esercizio, ma è una rinuncia a non riflettere sull'esercizio, ma a guardarlo mentre... Io ho usato varie volte, non soltanto oggi, l'immagine dell'esercizio allo specchio che fanno i danzatori, no? Che hanno appunto la grande sbarra, ma dietro un grande specchio, e si guardano mentre... Si guardano sino a che la cosa diventa così spontanea, diciamo così, che possono andare in scena. Ecco, forse noi non andremo mai in scena. O forse sì, ma comunque sia, il vero compito è guardare nello specchio, perché si vedono cose incredibili di se stessi che non si sarebbero mai immaginate prima. E questo è l'esercizio socratico della filosofia, al quale non è il caso di rinunciare. Allora, dopo questa premessa, passiamo alla prima figura, se vogliamo chiamarla così, alla prima tappa, che ha un titolo, tutte avranno un titolo, e questo titolo è I sei luoghi di Platone. I sei luoghi di Platone. Perché, e su questo dobbiamo oggi lavorare parecchio, perché la questione del sapere è antica. Quando noi diciamo sapere, certamente ci riferiamo ad una cosa molto antica. Ma la prima cosa che io devo dire, applicando quella faccenda dello specchio, del guardarmi nello specchio, ho detto questa cosa è paradossale, non è vera. Non è, è una frase, avrebbe detto Heidegger, è una frase esatta, ma è una frase sbagliata, profondamente incomprensiva. Perché è profondamente incomprensiva dire questa cosa ovvia? Poi ho già nominato Platone, sto dicendo che quando noi parliamo di sapere, noi qui in questa stanza, noi qui in Occidente, a Milano, in Italia, in Europa, negli Stati Uniti, non in Cina, ci riferiamo evidentemente a un cammino plurimillenario. No, non abbiamo detto abbastanza, quantomeno. È esatta la frase. Chi potrebbe dire no, non è vero che la nostra nozione di sapere è antica. Certo che è antica, ma dire che è antica non chiude la partita, non chiude i conti. Perché essa mostra una postura di cui non abbiamo ancora preso coscienza. Nel mentre dico, capite? Scusate se io insisto su queste cose che sembrano essere minuzie. Ma nella mia visione...
Queste sono le informazioni che ho trovato su internet. Dai, un'occhiata.
È semovente il computer. Intanto decide di fare questa cosa.
Allora siete in tre, ho capito.
Io non so perché.
Vuole dire la sua. Vabbè, l'ha detta. Allora, perché dicevo che questa frase è esatta, ma la sua postura non è chiara? La sua postura non è stata esaminata ed è incomprensiva, perché non comprende questa frase che dice il sapere, la nozione di sapere per noi è antica, non comprende che chi dice questo è parte di quella antichità, viene da quell'antichità, è l'antichità che parla dentro di lui. Cioè lui si illude di poterlo mettere fuori questo e dire, vedete, il sapere che ci caratterizza, guarda un po', il sapere che ci caratterizza è antico. E allora una delle due, o quello che io dico è antico, o quello che io dico è privo di senso. E allora io devo guardare questa cosa, devo comprendere di essere parte di quella mentalità che misura il sapere e dice questo è antico. Perché certamente un giapponese, un cinese o un congo-belga, come si diceva una volta, non pensa così. Per lui addirittura, come dire, inaccettabile, incomprensibile. Del sapere ha tutt'altra idea. Ecco, allora forse possiamo correggere, sempre tenendo presente, questa è una grande lezione di Heidegger, sempre tenendo presente che la frase è esatta, e che gran parte delle discipline scientifiche sono così fatte, che enunciano frasi esatte, meno male, no? Ci mancherebbe altro, no? Le frasi esatte impediscono che crollino i ponti, no? Quindi sempre tenendo presente che questa frase è esatta, però dobbiamo aggiungere che ora che ci siamo guardati nello specchio, alla sbarra, la questione del sapere per noi, per come l'abbiamo impostata dicendo che è antica, che è esatta. Non è né antica, né presente, né futura, non è attuale, perché, posso cominciare a dire così, perché è nata là dove doveva nascere, nel tempo che era a lei destinata, destinato, che è però ancora il nostro. Ecco, tutta la giornata di oggi, come vedrete, vi sevizierò con questa faccenda, dimostrarvi che il tempo antico è il nostro e che il tempo nostro è antico e che questa relazione quindi perde di sostanza, perde di consistenza, anzi invita ad una postura nuova, a guardare dietro per sapere dove siamo e a guardare dove siamo per sapere cosa c'era dietro. In una interscambiabilità, anche qui, che è un gioco sul quale, dal quale non possiamo esimerci, che emerge anche se non lo vogliamo, solo che lo guardiamo naturalmente, solo che lo guardiamo, perché se semplicemente esponiamo Platone, allora non lo guardiamo. E naturalmente la cosa anzitutto concerne una nozione ovvia, la nozione di cultura. Abbiamo detto la questione del sapere antica, poi ci siamo corretti, tutto quello che voi volete, ma stiamo evidentemente parlando del sapere in quanto il sapere avrebbe a che fare con la cultura. E diciamo, il sapere, cioè quello che chiamiamo cultura, è sempre molto complesso, è al limite quasi inestricabile. Chi fa cultura? Chi è colto? Che cosa sa la cultura? E qui subito notiamo appunto alcune singolari differenze dal senso comune che non se lo chiede, che usa la parola. Il senso comune usa le parole, non chiede il retrogusto delle parole o la retrostoria delle parole. Perché noi per esempio possiamo dire era un uomo di grande cultura. E questo sappiamo cosa vuol dire, un uomo di grande cultura, quindi ha letto, ha scritto. Ma possiamo anche dire la cultura degli indiani d'America. E qui è un'altra cosa. E noi usiamo tutte e due le espressioni. Tranquillamente ci intendiamo, perché sul piano del senso comune ci intendiamo, ma dobbiamo ben chiederci come vengono fuori queste due differenti nozioni, accezioni della parola cultura, quindi di quel sapere che esige la cultura, eccetera, eccetera. Per esempio potremmo chiederci, il Medioevo, gli analfabeti del Medioevo avevano a che fare con la cultura? In un certo senso sì, si dice la cultura dei normanni. Ma non si può dire che un normanno era un uomo di grande cultura, come lo diremo oggi, di Hegel o di un nostro collega, professore, eccetera, eccetera. Quindi, che cos'è sinonimo di cultura? In generale si potrebbe dire che da noi quello che prevale è la nozione di alta cultura. Quando diciamo cultura, diciamo due cose: o la cultura antropologica, la cultura sociologica, delle scienze sociali, che appunto dicono la cultura degli irochesi, benissimo. E l'altra nozione che invece dice il tale è pieno di cultura, sa tante cose, è un erudito, eccetera, eccetera. C'è un'ambiguità profonda. È la stessa ambiguità di quando prima facevo notare che quella frase era esatta, ma nel contempo era incomprensiva di tutti i paradossi che nascondeva. Una volta ho scritto un articolo, non mi ricordo più se era per il Manifesto, il Corriere o forse neanche, forse era per quello di Bologna, insomma non mi ricordo di dove è uscito, che raccontava una storiella. Non è piaciuto molto, devo dire. Raccontava la storiella di un signore che va a visitare quel meraviglioso museo antropologico che sta a New York, dove ci sono delle grandi vetrine, ognuna fa vedere un tipo di umanità, appunto, cioè la cultura come antropologia, sociologia, quindi c'erano ovviamente gli indiani d'America, ma c'erano anche gli eschimesi, quindi c'era il ghiaccio, era una cosa meravigliosa, i vestiti, le fogge, e vari, bellissimi. Allora questo signore va dal direttore del museo e gli dice: sì, tutto bello, però manca, chiaro che manca una vetrina. E quello dice: perché, cosa manca? Cosa manca? Manca il cittadino di New York, no? L'europeo, vede come siamo eurocentrici, ci siamo, ma anche noi, no? Bisogna fare allora una vetrina con i grattacieli nello sfondo, col cappellino da baseball. E il direttore si convince, dice bene, e fa questa bella vetrina. Dopo un po' di tempo torna il rompiscatole e il direttore dice: è contento, ha visto, le ho dato retta, è bello, no? Sì, è bellissimo, riconosco che avete fatto un ottimo lavoro, solo che manca ancora una vetrina. Come manca? Sì, caro amico, manca un'altra. Dove deve stare lei? Antropologo, direttore del Museo di Antropologia Culturale. E quello naturalmente si incavola e si dimentica di rispondere come avrebbe dovuto. Caro amico, d'accordo, ma allora ce ne deve essere un altro, dove sta lei? Il che mostra che se tu giochi, diciamo così, di differenze, le differenze non finiscono mai. Se tu giochi di rinvio, muori di rinvio, no? Chi ferisce di rinvio, muore di rinvio. E questo è il problema di fronte alla cultura. Cosa risponderemo noi adesso? Mi sono messo in un luogo, naturalmente, dal quale non so come venire fuori, no? Vi dirò io che cos'è cultura? Faccio le differenze tra la cultura intesa come la grande cultura oppure la cultura intesa semplicemente come le forme di vita, direbbe Wittgenstein. Ma io alla luce di quale cultura dico questo? Quale cultura è in gioco in questa frase, capite? Questa frase è assolutamente necessaria, non è che non possiamo dirla. E perché mai? Dobbiamo dirla, è esatta. Ma chi la pronuncia, il corpo insegnante di chi la pronuncia, è in crisi, è gravemente problematica. Aggiungiamo pure un'ultima nozione che per noi è abbastanza ovvia. Chi parla, si potrebbe dire, pensando a Nietzsche, è l'ultimo uomo, no? È esattamente la figura dell'ultimo uomo, perché nella figura dell'ultimo uomo, vi ricordo, in Nietzsche, viene meno proprio la relazione tra alto e basso. Non c'è più né alto né basso, slanciati e vola, no? Quindi rimarrebbe soltanto la nozione antropologica di cultura. Tutti gli esseri umani hanno una cultura, se no non sarebbero esseri umani, tutti gli esseri umani hanno un linguaggio, se no non sarebbero, eccetera, tutti gli esseri umani hanno una tecnologia, se no non sarebbero esseri umani, ma quello che viene detto qui è esatto e al tempo stesso incomprensivo, perché è detto con una cultura, è detto con un linguaggio, è detto con una strumentazione tecnica, è detto come quel vano nel quale il direttore del museo, se fosse stato più attento, avrebbe chiesto al suo importunatore, eccetera, eccetera, beh, lì ci stai tu. che poni le domande, anche tu sei un tipo di umanità molto particolare, molto, molto, molto particolare. Ecco, tutto questo mostra, se posso dire così, la necessità di uno sguardo di nuovo genere. Cioè, essere arrivati a questo punto, cosa che così, così di rado viene presa sul serio, no? Viene presa sul serio nelle nostre università, nelle nostre scuole, secondarie e non secondarie, tutto questo mostra che noi siamo arrivati ad un punto finale, che tutto quello che abbiamo costruito attraverso 2500 anni di storia, anche di più, è giunto ai nodi finali, che non possiamo più continuare come prima a esercitare tranquillamente l'occhio antropologico, l'occhio sociologico, l'occhio dell'alta cultura, l'occhio delle grandi scienze, delle grandi filosofie, perché tutti questi occhi dovrebbero guardarsi. È una notazione che vi prego di tenere presente perché ci tornerà comoda fra poco. Occhi che dovrebbero guardarsi. Ma che significa un occhio che si guarda? O un occhio che si vede nell'altro occhio? È una notazione che fece, quando abbiamo presentato Mécrie, Tommaso Di Dio, prendendola da Platone, e io ho detto, guarda te, è lo stesso passo che userò anch'io nel primo seminario. Già, perché in sostanza il punto d'arrivo di questa vicenda, della nostra cultura, quindi dei nostri saperi, il punto d'arrivo è quello che si suole definire come nichilismo. Il punto d'arrivo nichilistico, costruito tra l'Ottocento e il Novecento, è arrivato qui. E che cosa vuol dire il punto d'arrivo nichilistico? Oh, bene, le scienze, questo è molto chiaro, la mancanza di fondamento. Qual è il fondamento delle matematiche, primi del Novecento? Quindi qual è il fondamento delle logiche, primi del Novecento e così via? Ma anche qual è il fondamento dell'antropologo? L'antropologo lo sa, ma tace. Dice, ma io adesso ho il cinema a registro, prima dovevo prendere nota, e naturalmente prendendo nota ero inesatto, probabilmente non capivo molto bene cosa dicevano questi selvaggi che parlavano della loro cultura, adesso li fotografo ben bene, così li descrivo ben bene, ignora il suo occhio. Se prende coscienza del suo occhio, Lévi-Strauss l'ha fatto, salta tutto. Cioè, chi parla, quale verità dell'umano viene fuori, no? Chi parla dell'umano, appunto, siamo di fronte alle grandi domande senza risposta, alle domande che non possono avere risposta. Non si può rispondere alla domanda che è uomo, come sollevava la questione Kant, no? Basis der Mensch. Perché chi risponde? Un uomo. Ma allo stesso titolo non si può rispondere alla domanda che è sapere. Perché colui che risponde evidentemente ha un sapere ed è appunto parte di quel sapere che non è né antico né moderno né futuro, è già qui, è già presente. Ecco, che cosa si fa allora di queste domande che sono ovviamente legittime perché non dovremmo porcele? Sono legittime, sono esatte, sono assolutamente sconvolgenti nella loro mancanza di fondamento ultimo, perché bisognerebbe fare caselle infinite, no? Vetrine infinite di colui che domanda. Heidegger parlava della pietà del pensiero e della pietà della domanda. Io credo che più che altro sia importante il coraggio della domanda, cioè il coraggio di mettere la domanda stessa sotto il profilo della domanda, di non accontentarsi di domandare, ma di domandare sulla domanda, il che naturalmente è già paradossale, è già, come dire, un punto di stasi per il solo fatto di emergere. Allora noi siamo appunto nella situazione nicciana, non c'è più né alto né basso, non sto qui a dire che cosa significa questo, ma è la nostra cultura, no? Uno dei problemi della pandemia è che non c'è più né alto né basso, no? Che non c'è un'autorità, anzi se c'è viene immediatamente sbertucciata viene, come dire, criticata, non creduta, e non è che manchino anche delle buone ragioni, no? Però in generale, come dite, dovremmo dire siamo perduti. Siamo perduti perché non ci possiamo più fidare di nulla e di nessuno. Ma non è un caso, sono venuti meno i fondamenti, appunto, no? C'è soltanto un fare empirico con tutte le sue oscillazioni, esitazioni. Quindi avremmo bisogno di un transnichilismo, questa è la questione. Qualche cosa che ci consenta di vivere in pace con la mancanza di fondamento e soprattutto con la capacità di fare qualcosa della mancanza di fondamento. Non vi nascondo che nell'evocare queste cose che sto dicendo, nel fondo di quello che sto dicendo, mi balena la nostra questione, che tutti gli anni ci lavoriamo e ne siamo sempre un po' insoddisfatti, ma che non possiamo abbandonare, diciamo così, lasciare, diciamo così, che muoia da sé, no? La questione del transdisciplinare. Superare il nichilismo in un transnichilismo significa superare le certezze fondamentali che si danno un fondamento, che ritengono di avere un fondamento, ed entrare invece in quella ultradisciplinarietà che può fare a meno del fondamento, che comincia a capire cosa significhi vivere senza fondamento. In che senso quindi tutta la domanda sulla politica del sapere non si orienta verso delle risposte, o forse devo dire meglio così, non si orienta soltanto verso delle risposte, o verso delle risposte soltanto, ma fa delle risposte un luogo di approfondimento, di lavoro, di transito transdisciplinare, appunto, no? Al di là delle discipline, con le discipline, non negando le discipline per una sorta di misticismo. Ecco, allora ciò che noi definiamo cultura, vedete, quello che dicevo prima, in Occidente abbiamo ormai due accezioni, la cultura antropologica, che è di tutti gli uomini sulla Terra a modo loro, e che è di competenza delle scienze sociali, se vogliamo dire così, delle scienze storico-sociali, ma poi anche la cultura, nel senso che quello che si impara a scuola, che si impara all'università, è l'istruzione, l'istruzione, ciò che appunto è il grande problema della scuola. È chiaro che in questi corsi di quest'anno noi parleremo di questo, tra le altre cose. Vedo che tu sei molto contento. Parleremo di questo. No? Cosa si fa a scuola? Cosa si potrebbe fare? Cosa si dovrebbe fare? Perché non si riesce a farlo? E che atteggiamento dobbiamo prendere di fronte al fatto che non si riesce a farlo? E che la stessa università palesa delle crisi che ormai sono denunciate da tutti, no? I nostri amici teoretici, che sono filosofi teoretici, sono riuniti oggi a Napoli in un convegno nazionale e ho sentito che stanno dicendo queste cose, no? Che non c'è più fondamento dei saperi e che le università, che forse nelle università bisognerebbe cominciare a insegnare che la filosofia è un piccolo vizio anche lui, insomma, no? È una piccola questione di una fase del tempo, ma noi abbiamo centinaia di migliaia d'anni e chissà quanti ne avremo ancora, se va bene. Ecco, allora, di fronte a questa questione, allora noi dobbiamo adesso approfondire un momento l'impostazione che abbiamo dato all'inizio. Quando io ho detto, quando noi diciamo che la nostra cultura è antica e pensiamo agli antichi, Roma, Atene, eccetera, eccetera, diciamo una cosa inesatta, o meglio, esatta cronologicamente, ma inesatta come postura di pensiero, perché quella cultura è ancora qui. E quindi noi siamo ancora là, o quello che era là è ancora presente in una attualità assoluta e totale. Questo è quello che noi occidentali, attenzione, solo noi occidentali, non gli irochesi, solo noi occidentali pensiamo che la cultura sia. E questo fatto ha una data di nascita, ha un luogo d'origine, ha una serie di condizioni che l'hanno preparato, che sono di natura economica, sociale, politica, eccetera, eccetera, e che hanno un nome che conosciamo tutti. La cultura, quella che ancora si insegna nelle scuole, l'hanno inventata i sofisti, non i filosofi, i sofisti. E allora vi leggo un passo Questa cosa è notoria, quindi potrei anche risparmiarmelo, ma così diamoci una memoria, eh? Una memoria in questa sintesi, che è una sintesi, diciamo, liceale, che si potrebbe, che si insegna al liceo. Carattere tecnico e specialistico del sapere dei sofisti. Già quando dico questo, questo titolino di paragrafo, che ho scritto tanti anni fa, carattere tecnico e specialistico del sapere dei sofisti, c'è già il problema nostro della disciplinarità e della trasdisciplinarità. Sono loro che hanno cominciato a caratterizzarsi e a essere pagati, e a essere corpo insegnante, appunto, perché avevano delle discipline precise nel loro, nella loro sacca. La sapienza sofistica è di natura tecnica e corrisponde ai bisogni di una società che, con la ricchezza, il lusso, il trionfo dell'iniziativa privata e dell'edonismo individualistico, vede affermarsi in ogni campo il valore della specializzazione. Beh, come dicevo prima, non c'è niente di più attuale di questa frase. Se uno toglie il riferimento ai sofisti e dice nel Novecento in Europa funziona benissimo, non c'è dubbio che è così. Nel corso del V secolo si cominciarono infatti a scrivere manuali, e già questo è un manuale per il quale io sono stato pagato, corpo insegnante, anche lui è un corpo insegnante, naturalmente. Nel corso del quinto secolo si cominciano a scrivere manuali relativi a ogni arte: matematica, astronomia, musica, ginnastica, agricoltura, tattica militare, prospettiva scenica, urbanistica, statuaria, gastronomia, medicina. Non sto scherzando, era proprio così. Questo accadeva ad Atene. Il grande Ippocrate, Erodoto, Tucidide, eccetera. Naturalmente proprio il diffondersi della scrittura e dell'alfabetizzazione e al tempo stesso il volano e il fondamento nascosto di questa evoluzione della cultura che abbandona sempre più le sue basi orali per entrare nel segno della documentazione scritta e della logica analitica del pensiero registrato. La sapienza intellettuale astratta che ne deriva è infatti un prodotto diretto della scrittura alfabetica. Questo è un tema che mi è molto caro, come tutti sanno, è difficile contestarlo. Non è più... il sapere non è più bocca-orecchio, non è più tradizione, diciamo così, mitica, non è più tradizione sacrale, non è più tradizione di una, come dire, trasmissione attraverso rivelazioni e attraverso memorie. No, è una costruzione come io costruisco le frasi con l'alfabeto, che sono le nuove frasi. Gli aspetti tecnici e specialistici orientano l'attenzione sul lato formale del sapere più che sui contenuti, e questo si può dire benissimo di Frege, no? O di Russell, no? Tranquillamente. Di questo formalismo tecnico il sofista è il massimo competente in quanto egli insegna l'arte del dire o retorica, che è la grande, ma non la sola, Una volta si riteneva che i sofisti fossero solo dei retori, non è vero, si occupavano anche delle scienze particolari, della scenografia, no? Per esempio, no? Di come ci si veste, Ippia che andava in giro dicendo tutto quello che ho indosso l'ho costruito con le mie manine, quindi la cintura, la cappa, tutto, mostrando quindi di avere un sapere plurimo, no? Che sapeva fare tutto in sostanza, no? E sapeva insegnare tutto naturalmente. Saper parlare in modo efficace di ogni cosa, saper convincere a una qualsivoglia azione o persuadere nei confronti di una qualsivoglia opinione, ecco i meravigliosi frutti dell'arte retorica. Essi si accompagnano alla virtù dell'eristica, cioè l'arte di disputare, confutando le tesi dell'avversario e facendo trionfare le proprie, quindi i tribunali, i luoghi della politica, i luoghi della decisione pubblica, diciamo così. Oggi l'eristica è il fondamento. Purtroppo credo che si debba dire con il nostro grande disdoro, dispiacere, dolore, che il fondamento delle nostre democrazie è l'eristica. Non è nemmeno più la retorica. È proprio l'eristica, le fake news. la capacità di dire cose false ma convincenti, o che comunque accendono il fuoco. Bisogna stare attenti, noi avremo a che fare con questa famosissima metafora, no? Che l'insegnamento non è un vaso da riempire ma un fuoco da accendere, no? Poi vedremo, io credo che sia una gran sciocchezza questa. E poi attenzione con i fuochi, insomma, no? Quali fuochi accendi, no? E questi l'eristica li accende, che è una meraviglia, diciamo così. Così, il sofista è un tecnico dell'arte del discorso persuasivo e confutatorio, ma poiché questa tecnica della parola può applicarsi su tutto e a tutti, egli vi fonda la sua pretesa a venire considerato sapiente universale, esperto di ogni scienza umana, naturale e divina. A suo modo era un transdisciplinare anche lui. E infine, i sofisti sono maestri di cultura, e anzi si deve dire che sono essi stessi i creatori del concetto di cultura, paideia, come suona in greco, intesa come educazione dell'uomo alla sua funzione sociale, e quindi del concetto di istruzione, intesa come preparazione delle classi socialmente preminenti. Boh, c'è qualcosa di diverso. È così. Nonostante tutto è ancora così, anche se gli accessi universitari, con grande strepito dei miei colleghi di allora, sono stati aperti a tutte le correnti di insegnamento, di docenza secondaria, no? Però, insomma, sostanzialmente chi fa il classico fa il classico, chi fa il tecnico fa il tecnico. La cultura è a sua volta un prodotto diretto della pratica della scrittura alfabetica, dell'insegnamento e dell'apprendimento che ne derivano, sicché non si parla propriamente di cultura quando ci si riferisce a società prevalentemente immerse nella tradizione orale, come ancora accade in Grecia nel periodo presocratico. Quindi in realtà non dovremmo dire la cultura degli irochesi, anche se, avendo, come dire, costruito questo nuovo concetto di scienze umane, avendo reso anche l'uomo oggetto di scienza, cioè avendo portato sin in fondo il cartesianesimo, diciamo così, noi ci permettiamo questa ambiguità, che è la nostra cultura che parla degli irochesi, ma parla degli irochesi come la loro cultura, in una maniera che, come dire, ci mette in contatto con molte proposizioni esatte. La descrizione è esatta, l'antropologo sa il suo mestiere, ma nel non senso profondo è privo di fondamento. Non hai detto niente in realtà, hai detto solo la tua curiosità, hai detto solo la tua, appunto, che quello là diceva, ma sa, direttore, deve anzitutto mettersi anche lei, perché lei è la ragione di tutta questa, di tutti questi luoghi di manifestazione dell'umano, dell'umano secondo lei, dal punto di vista del suo essere umano, non dal punto di vista del loro, evidentemente. I sofisti si riferiscono talvolta ai maestri presocratici, ad Eraclito, agli Eleati, eccetera, ma preferiscono rifarsi per lo più criticamente alla grande tradizione dei poeti, certo, perché era la vecchia cultura, questo Solone, Omero, Pindaro, Simonide, cioè a quella tradizione che aveva sino ad allora plasmato il costume dei greci e le loro credenze, i loro valori comunitari, il patrimonio complessivo delle loro conoscenze sulla base della tradizione orale che veniva tramandata oralmente. E questo, noi siamo il prodotto di questa cesura, no? Siamo il prodotto del fatto che Omero diventa un fatto letterario. Ma Omero non era un fatto letterario. Omero era un'enciclopedia vivente di un popolo. E quando dico enciclopedia sono già in errore, evidentemente, no? Era come si vive e come si tramandano i costumi e come si celebra la propria origine, le proprie memorie, i propri valori, come si fa quando si va in guerra, come si fa quando si parte per mare, come si fa quando si allestisce un banchetto per ospiti. Questo te lo insegnava Omero. Noi invece abbiamo fatto di Omero, appunto perché l'abbiamo trascritto, perché Omero non era una scrittura, era una serqua di poemi tramandati dalla memoria e di cui la parola, il nome Omero è semplicemente una fantasia. Noi l'abbiamo trascritti. Nel momento in cui l'abbiamo trascritti ne abbiamo resi un fatto letterario. Ma per noi sono un fatto letterario. Certamente per chi viveva al tempo di Omero, no. Con i sofisti si apre invece il tempo di una nuova aretè dell'uomo, la nuova virtù, una fase che si è soliti designare come antropologica o umanistica. Vi ricordate il testo di Heidegger, no? Sull'umanesimo, il suo rifiuto dell'umanesimo, cioè la messa in questione di questa radice, diciamo così. Perché i problemi delle credenze religiose e morali, delle leggi, della vita associata nella polis sono indubbiamente al centro dell'interesse generale. Si è soliti invece definire come cosmologia la precedente fase presocratica, prevalentemente rivolta a studiare la natura e il mondo fisico, ma di recente tali rigide contrapposizioni sono state corrette anche i presocratici. Si interessarono dei problemi dell'uomo, dei valori morali e i sofisti non mancarono di riferirsi, come ha mostrato Marion Tostainer, che su questo è il maestro di tutti noi, a ricerche di tipo naturalistica. Resta il fatto che queste ultime rivestono nell'insegnamento sofistico una posizione secondaria rispetto alla politica del sapere. Vi ho annoiato con questo brano ovvio, ma politica del sapere è questo problema, capite? Che noi ereditiamo dai sofisti e che ereditiamo da tutta una tradizione, evidentemente, che si è messa in moto con loro, dentro la quale, questo è un punto controverso ma interessante come punto di riferimento, dentro la quale stanno Socrate, Platone e Aristotele, non fuori della quale. Socrate, Platone e Aristotele sono la conseguenza di questo movimento. Non a caso già gli antichi pensavano che Socrate era un sofista. E probabilmente avevano molte ragioni. E Platone, che, diciamo così, ha inteso liberare il suo maestro dall'onta di essere un sofista, ha cominciato la grande battaglia contro la sofistica, a partire dalla sofistica, essendo lui stesso un uomo colto come la sofistica. Basterebbe, mi limito perché non stiamo facendo un seminario su Platone, basterebbe leggere attentamente il Parmenide, dove Platone dice appunto che di Parmenide non si capisce niente, che quello che dice è una pura follia, che non sta in piedi proprio, che non è possibile che l'essere assolutamente è e non essere assolutamente non è, perché abbiamo allora due esseri, quello che dice questo e quello che è. Ma questa è un'argomentazione tipicamente eristica, tipicamente sofistica, cioè è il riconoscimento che l'antica sapienza presocratica non regge più, perché era un'antica sapienza di scuole che non erano la scolè nel senso sofistico, dove l'insegnante era pagato con grande scandalo appunto dei vecchi, che dicevano: ma come, la sapienza non si vende e non si compra. No, quella sapienza lì si vende e si compra, ancora adesso benissimo, come no. I professori fanno sciopero, se non vengono pagati, giustamente, devo dire. Già, ma questa trasformazione, questa modificazione ha qualcosa di ambiguo. Un'ambiguità che, se avessimo tempo di dedicarci, per esempio, appunto al Parmenide, o a Parmenide, tutte e due le cose. Come si può parlare di Parmenide? Chi parla di Parmenide? È evidente che la posizione di Parmenide non può essere esaminata fuori dalle condizioni che sono del suo discorso, ma fuori dalle condizioni del suo discorso c'è un'altra cosa. Quindi, in parole povere, devo dire in maniera un po' brutale, nessuno può dire la verità di Parmenide, perché o è dentro e non c'è nessuna verità, e l'essere che è non è una verità. Perché appunto Platone non può diventare un giudizio, perché cos'è un giudizio? L'essere assolutamente è, sono due. L'essere che assolutamente è. E allora però da fuori come fai a dire la verità? La dici da sofista. Cioè dici, ma si sa, questi erano i maestri di scuole dove c'era appunto il grande maestro che era una parola profetica, una parola che andava ripetuta con assoluta venerazione. Non era una scuola dove si insegna a leggere, scrivere, compitare, e ragionare, far di conto. E appunto con questa cesura siamo nati noi, è nata la nostra nozione di cultura, e tutta la nostra, come dire, duplicità che ci portiamo dietro, che è ancora qui con noi quando noi appunto poniamo il problema del transdisciplinare. Beh, il transdisciplinare è la crisi interna della sofistica letta da Platone, che nello stesso tempo è un sofista. Appartiene a questa cultura. Vi appartiene ob torto collo, come sappiamo, no? Perché Platone è un aristocratico, no? Quindi non ha grande stima della democrazia. Anzi, dice che la democrazia è una corruzione, perché appunto si decide in assemblea, ma le assemblee sono tumultuose, emotive, per lo più comprate. E infatti queste assemblee furibonde e feroci hanno ammazzato il suo amico, che era il più puro degli uomini. È una grande battaglia di un grande sofista contro i sofisti, contro la sua stessa patria, dirà Nietzsche, no? Tradisce la sua stessa patria, dice Nietzsche, che aveva capito benissimo queste cose, no? Aveva capito molto bene cos'era in gioco lì. Allora, capite, la domanda: quale politica del sapere? Quindi, che cosa pensare della cultura? Quindi, come insegnare la cultura? Noi abbiamo ereditato, e continuiamo a ripresentarcelo oggi come se fosse l'ultima parola della moda, ma consapevoli in realtà di essere eredi di tutto questo cammino, due nozioni di cultura. Quella dei sofisti, che vuol dire le culture di tutte le scienze nelle loro separate discipline, nelle loro tecniche, nelle loro logiche, nelle loro competenze, nelle loro efficacie, che appunto si possono insegnare. Ora ti insegno a far di conto. Cioè, si può prendere degli, si possono prendere degli strumenti con le palline, ti insegno a fare la somma, la divisione. Ma dall'altra parte, la reazione a questa stessa innovazione, che la porta dentro di sé. Una rilettura interessante della sofistica è appunto quella che prova a dire e prova a mostrare sui testi che ci sono rimasti che Platone è un prodotto dei sofisti. Il grande nemico dei sofisti ovviamente è un sofista, no? Che cosa volete che sia? Se io nego te, ti ho già assunto per negarti. E noi ereditiamo tutto questo cammino, noi che facciamo un seminario di filosofia, noi che diciamo non ci accontentiamo delle scienze particolari, non ci accontentiamo dei saperi tecnici e dei saperi specialistici, che sono i sofisti ad aver inventato. No, noi vogliamo qualcos'altro. È molto difficile dire questo qualcos'altro, ma sono 2500 anni che rompiamo le scatole con questo qualcos'altro, con questo essere, il bene, il bello, la rete, il maestro, non l'insegnante, la scuola dove si è discepoli e non, diciamo così, coloro che versano una somma e vengono istruiti. Questa duplicità, questa spaccatura nasce lì e non è mai scomparsa. Sarebbe molto interessante, da un punto di vista storico naturalmente, ma non abbiamo qui il tempo di farlo, e farlo sarebbe anche molto complicato, chiedersi che cosa succede con la nuova situazione.
C'è qualcuno che ha acceso l'audio.
Con la nuova situazione dei nuovi analfabeti, quelli che evocavo prima, quando chiedevo, ma gli analfabeti del Medioevo hanno una cultura, non hanno una cultura, che cultura hanno? Ecco, lì è successo qualcosa di nuovo, no? Grande Vico si è reso conto di l'idea che Omero torna, insomma, no? Che la cultura orale torna, l'arte originaria come umanità originaria va a cicli. E poi ogni volta il ciclo si conclude con l'intellettualismo, con l'uomo intellettuale, con l'uomo sapiente, nel senso della scienza, delle specializzazioni. E qui abbiamo il nichilismo. già Vico, questo è Vico. Già Vico aveva visto chiarissimamente, no, questo ritorno del nichilismo, ritorno di un'umanità sapientissima sul piano delle conoscenze particolari e ignominiosamente, volgarmente priva di valori, di senso, di fondamento, avviato al nichilismo, avviata alla distruzione, per cui deve recuperare e ricostruire, secondo lui, corsi e ricorsi. Beh, noi siamo indubbiamente i prodotti di questi corsi e ricorsi, siamo quello che dobbiamo leggere così. E non è facile per noi leggere, come sto dicendo, per questo ci sto insistendo qualche minuto, siamo troppo invasi da troppo tempo dalla retorica platonica, dalla retorica di Platone, che è colui che ha fondato il sapere occidentale, manco per niente. Platone certo ha dato un impulso enorme al sapere occidentale, è ancora qui, ma è ancora qui assieme ai suoi nemici, perché questa spaccatura ce la portiamo con noi e l'ultimo esito di questa spaccatura, non c'è più un alto né basso, c'è l'uomo, l'ultimo uomo che saltella sulla terra desolata, ormai desertica e prossima a scomparire nel nulla, con una vogliuzza al giorno e una vogliuzza alla notte. Vi ricordate queste frasi dello Zarathustra? Che per dormire deve prendere la chimica? Bene, questa ultima frontiera, questa ultima decadenza, non ha in Platone il risolutore, ha in Platone un compagno di cammino. È assolutamente inutile, viste le cose in questo modo, sperare che Platone ci dà la risposta, perché Platone parte del problema. Questo, mi rendo conto, è durissimo da dire all'università, agli studenti che fanno filosofia antica, no? Ma è ovvio che non si è tolto nulla della grandezza smisurata di Platone, di quest'uomo divino, come dicevano giustamente nel Rinascimento, no? È un uomo divino. E come tutti noi siamo diventati un po' divini grazie a lui, ma portandosi dentro il paradosso, la contraddizione del suo mondo che l'ha partorito e rispetto al quale né la Repubblica né le leggi, questi dialoghi immensi, stupendi, hanno trovato la soluzione. Dove né l'uno né nell'altro la soluzione è la democrazia. Se vogliamo venire a cose molto banali e da dire fuori dai denti, no, non è la democrazia. Anzi, la democrazia è quella degli altri, no? E dei sofisti. È là dove l'uomo marcisce, dove l'uomo diventa una canaglia. E Platone non ci va mica leggero, insomma, no? Su questa situazione. Noi abbiamo fatto un corso dove ci siamo occupati delle leggi, no? E, insomma, ci siamo divertiti parecchio, penso. Ma allora la situazione è, come dicevo, bisogna tener conto che il concetto di cultura dal quale noi partiamo come ovvio, e siamo partiti da lì, no? Il supposto sapere, la presunzione di sapere, questo concetto di cultura che ci accompagna tranquillamente e che poi si traduce nelle istituzioni scolastiche, parleremo certamente delle istituzioni, cosa sono le istituzioni scolastiche? E tutto questo, come dire, è antichissimo e nello stesso tempo è presentissimo. Voi capite che quando in filosofia si fa un lavoro così, che qui è solo un acquarello, ho fatto, no? Andrebbe molto ben precisato. Eccetera. Quando si fa un lavoro così, tutte le chiacchiere sulla didattica, tutte le riforme della scuola, tutte le riforme di come si selezionano i professori universitari, veramente è una serqua di chiacchiere inutili, che non riescono in alcun modo a incidere sulla realtà di quello che noi viviamo, perché la realtà di quello che viviamo ci viene di lì, è antichissima ed è presentissima e nessuno l'ha risolta e non sappiamo perché nessuno l'ha risolta. Che cosa c'è di non risolubile in questo uomo occidentale? E aggiungo l'ultima cosa, poi facciamo l'intervallo. Quest'uomo occidentale, che ha dentro di sé le grandezze che ha e i problemi che ha, non è più soltanto l'uomo occidentale, oggi è l'uomo planetario. Anche là dove non lo si riconosce perché si è, come diciamo noi, arretrati. No? Dappertutto è questo uomo, dappertutto è questa università internazionale con i suoi miti, le sue tecniche. Quindi il problema è doppio, non è soltanto che noi ci interroghiamo sulla nostra cultura nella consapevolezza che essa è un'avventura dell'uomo, ma non è l'uomo. No, adesso per di più sta diventando l'uomo. Sta in qualche modo assorbendo le altre culture, le altre storie, le altre tradizioni, le altre scienze, gli altri saperi, assimilandoli progressivamente e direi consapevole di questo movimento che non può che generare ovviamente grandi scompensi, grandi... Siamo di fronte a guerre di religione, roba da matti, insomma. In questo momento ci sono guerre di religione in corso pericolosissime, dove non puoi fare a meno di essere occidentale, ma non sei occidentale per niente, per altri aspetti. E noi occidentali non abbiamo la soluzione, ovviamente, se non la sappiamo risolvere per noi, figuriamoci se la possiamo risolvere per gli altri. Noi possiamo solo mostrare agli altri che conviene essere occidentali. Bisogna dimostrarlo però che conviene. E per ora conviene e non conviene, chi lo sa. Va bene, chiudiamo qui la premessa, riprendiamo con la prima figura che ho intitolato I sei luoghi di Platone e lì vediamo come ragionava Platone su questi problemi di cultura, diciamo così. Va bene, facciamo una pausa allora.